Ti aspetto, ma quando vieni a vaccinarti?
Non perderti l'appuntamento. Per i nati nel 52, vaccinarsi gratis contro polmoniti batteriche e altre gravi malattie ora è un diritto. Il vaccino ti aspetta. Tu, che aspetti? Io ci vado. Campagna Happy Aging per la salute dei cittadini.
Le meraviglie. In cammino per l'Italia. La casa del Petrarca sui Colli Euganei, raccontata da Guido Beltramini.
È sempre un'emozione per me passare questa soglia, l'ingresso della casa di Petrarca ad Arcois. È un muro di mattoni e di sassi che ci porta dentro un piccolo giardino che Petrarca chiamava Elicona, cioè il luogo delle muse. Qui tutto è insieme, cioè natura e poesia, natura e cultura. Questo per me è il fascino di questo posto qui, è un luogo immaginario. Io venivo qui spesso con un grande petrarchista, Marco Praloran, aveva la cattedra di storia della lingua italiana a Losanna, e mi ha portato lui qui la prima volta e mi recitava le poesie di Giacomo Noventa, che è un grande poeta veneto del Novecento, che scriveva poesie dialettali che in realtà invece usavano le strutture classiche della poesia antica, della poesia tedesca. Ed è stato lui che mi ha fatto conoscere per la prima volta questo luogo. La casa è molto diversa da quella che probabilmente Petrarca ha abitato, però mantiene ancora delle strutture. È in un certo senso divisa in due. C'è una parte più alta, che era la parte dove abitavano la parte diciamo produttiva, dove abitavano i contadini, una parte più bassa che è quella che chiamiamo dominicale, perché il dominus è il padrone della casa. Petrarca unisce le due parti e le trasforma, ma quello che mi colpisce qui è quello che ci dice questo oggetto, più che quello che è stato completamente rifatto poi alla fine del Cinquecento, quando si cominciava a costruire il mito del poeta. Ma ha comunque una forza questo luogo per tutto quello che è stato fatto qui. A guardarlo, l'edificio naturalmente ha dei tratti gotici, e sapete che Petrarca nasce all'inizio del 300 ad Arezzo e passa una vita in qualche modo di esule tra Avignone e Roma, torna molto malvolentieri nella sua regione. Ottiene nel 1369 dal signor di Padova questo spazio in campagna. E il fascino di questo luogo per me è proprio perché rappresenta un salto, un cambio di paradigma, una discontinuità. Per la prima volta la campagna diventa un luogo di produzione intellettuale. Fino a quel momento la campagna è un luogo pericoloso, è la selva oscura di cui ci parla Dante, è un luogo dove è pericoloso andare, per gli animali, per i briganti, e figuriamoci vivere. E se proprio bisogna vivere in campagna, si vive in delle alte torri chiuse, le ville torri, se ne vedono ancora qualcuna. E Petrarca ha un'idea diversa. Petrarca ha letto Plinio, ha letto Cicerone, ha letto i grandi scrittori latini, che invece proprio celebrano questa comunione con la natura. Vivere in campagna significa vivere con l'aria sana, significa poter fare sport, andare a caccia, che era una forma di fitness, e significa anche mangiare cibo sano. E Petrarca la oppone proprio in forma ideologica alla città, che chiama corrotta, anche perché non è solamente una corruzione dell'aria, la difficoltà di vivere ammassati insieme, ma anche una corruzione intellettuale. Qui c'è quella che Petrarca chiama la beata solitudine. Qui c'è un silenzio e uno spazio per sé. E è questo che Petrarca cerca nella campagna. E pensate che questo cambiamento crea la Casa Bianca. La Casa Bianca negli Stati Uniti, che è esemplata su una villa veneta, nasce qui secoli e secoli prima. Cioè con l'idea di un poeta che pensa che la campagna possa essere un luogo dove lavorare, dove pensare, dove fare un'attività intellettuale. nei primi anni con Petrarca è solamente lui che lo fa, è l'avanguardia, è il poeta che vede prima degli altri, come i bambini, come gli artisti. Ma poi questo modello di vivere in campagna rimbalza, e rimbalza 70 anni dopo nella corte di Lorenzo il Magnifico, che sta riscoprendo come Petrarca la grandezza del mondo antico, dei suoi scrittori, dei suoi modi di vita, e costruisce la prima villa moderna, che è la villa di Poggio a Caiano, che Lorenzo insieme al suo architetto Giuliano da San Gallo realizzano. E poi la villa rimbalza questo nuovo animale, questa cosa che non è una semplice fattoria, che è un luogo che ha una sua bellezza, che è trasformato dalla bellezza e che ha sulla facciata il segno triangolare del timpano del tempio, come se fosse un luogo santificato dal lavoro. Ecco, quella che noi architetti chiamiamo tipologia, questa nuova forma di casa, dalla Toscana rimbalza nel Veneto, ma sono ancora i poeti e i letterati, è Bernardo Bembo e suo figlio Pietro che riportano nel Veneto questa idea della vita in campagna, e che poi si trasforma e si trasformerà con Palladio nella villa, in quella che noi oggi conosciamo come la Villa Palladiana, cioè un luogo che non è per nulla un luogo di villeggiatura, non è più semplicemente un luogo produttivo, ma è qualcosa che unisce una visione ideale e anche genera una nuova figura sociale che è tipica del Veneto, cioè quella del gentiluomo, che non è il cortigiano. Nel Veneto non esiste una corte, ma i nobili sono tutti uguali, è una repubblica, e gli uomini uguali della Repubblica vivono da gentiluomini nelle loro ville in campagna. E questa è una delle ragioni della grande passione che il mondo anglosassone e americano avrà per il tema della villa. Le ville del Via Col Vento nascono da quest'idea del gentleman farmer, del gentiluomo di campagna che certo va in città per gli affari, non recide mai i legami con la città, però passa il tempo a controllare la sua estate, direbbero gli inglesi o gli americani, cioè le sue proprietà, e a leggere i classici, a mantenersi in forma e a mangiare bene. Ecco, questo cambiamento radicale che poi, quando c'è da scegliere la casa del Presidente della Repubblica americana, non si può, avendo appena sconfitto gli inglesi, non si può fare qualcosa che assomiglia a Buckingham Palace o a Versailles, quindi si sceglie un'architettura repubblicana, cioè l'architettura delle ville venete. Ecco, questa scelta, pensate, questo simbolo del mondo nasce qui, in una piccola casa con piccoli spazi ad Arcua. Saliamo le scale perché la parte dove il poeta vive è la parte superiore della casa. La casa ha degli spazi molto ridotti, è stata molto trasformata perché il mito del poeta di Petrarca nasce molto presto, già alla fine del Cinquecento la casa viene trasformata in una specie di museo di Petrarca, con degli affreschi ispirati alla vita del poeta. Il fascino che ha Petrarca per il mondo rinascimentale è che è il primo forse che riscopre fino in fondo la grande tradizione antica. Lo scopre in letteratura ma anche in arte. Sapete che Petrarca studia le monete antiche per vedere i volti degli imperatori antichi. Quest'idea del volto del passato, del volto dei grandi protagonisti del passato, è qualcosa di così importante che noi che viviamo in un'epoca bombardata dalle immagini non pensiamo, ma nel Faust di Marlowe, il grande commediografo inglese di fine Cinquecento, il premio dell'anima è vedere in volto Elena di Troia. Quindi l'idea di poter viaggiare nel tempo e vedere il passato, questo Petrarca lo fa per esempio studiando le monete, ma anche camminando per la città. C'è un bellissimo passaggio in cui lui cammina nella città e sale sui tetti delle grandi rovine per guardare la città.
Rimembranze di Roma, Francesco Petrarca. A Giovanni Colonna di San Vito. Passeggiando insieme, ci aggiravamo per quella città grande cotanto che, mentre in ragion dell'ampiezza vuota si pare, contiene pure un'immensa popolazione. Né solo per la città, ma per i dintorni ancora, girandoci ad ogni piè sospinto, obietti che a meditare ed a parlar ci eccitavano né si paravan dinanzi. Ecco la via sacra e i colli Celio, Quirinale, Viminale e Squilino. Qui fu Campo Marzio e, decollati per man del Superbo, caddero i papaveri. Qui la miseranda Lucrezia si trafisse col ferro. Di qui fuggiva a morte l'adultero. Qui alla offesa pudicizia Bruto apparecchiò la vendetta. Ecco il Gianicolo e l'Aventino e il Monte Sacro, dove tre volte sdegnosa i padri si ritrasse la plebe. Guarda quel sasso, di meravigliosa grandezza, sacro alla memoria dei vivi imperatori, sorretto da leoni di bronzo, sulla cui cima e fama riposi in le ceneri di Giulio Cesare. Questo è il tempio della dea Tellure, questo della fortuna, questo della pace alla venuta del Signore, veramente pacifico, rovesciato al suolo. Ecco l'edificio di Agrippa tolto alla madre dei falsi nomi e dato alla madre del vero Dio. Qui cadde neve dal cielo al 5 di agosto e di qui un ruscello di olio scorse nel Tevere. Qui, secondo che narra la fama, Augusto, già vecchio, seguendo le indicazioni della Sibilla, vide Cristo fanciullo ai 30 di novembre.
Tornando alla casa di Petrarca, ci sono, come in tutti i santuari dei luoghi topici, c'è la famosa sedia su cui lui si sarebbe seduto, c'è il suo piccolo studio, c'è persino la salma imbalsamata della sua gatta. E sapete che il mondo è pieno di spine della corona di Cristo o di teste di Giovanni Battista da bambino. E quindi sulla veridicità di questi oggetti, ma contribuisce alla creazione del mito. Sapete che quando recentemente hanno aperto la tomba di Petrarca e hanno cercato con queste ridicole tecniche moderne di ricostruire i volti, si sono accorti che la testa era la testa di una donna. La casa mantiene ancora la distribuzione dei luoghi. C'è il piccolo studio dove Petrarca lavorava e poi c'è la sua camera da letto. Ed è dalla camera da letto di Petrarca che si apre la finestra che guarda il paesaggio. Quindi qualcosa che lui usava per vivere. Le pareti sono ricoperte da affreschi. Affreschi dal significato singolare, ancora non completamente. Però pensate che c'è un'iscrizione sul camino con data 1544, che ricorda la visita di alcuni studenti austriaci. Quindi questo è un luogo, diciamo, di pellegrinaggio letterario da 500 anni. Che qua, no? C'è la firma Torranus. La data è qua, 1544. Archidiocesi di, e qua non leggiamo più. Ogni tanto questi graffiti, vandalismi servono a qualcosa. Tra gli oggetti che sono raccolti nella casa ci sono dipinti e ci sono anche delle statue. Una delle più belle è una statua che rappresenta Petrarca a figura intera, che conserva ancora delle tracce della policromia originale, perché noi vediamo queste statue del colore della pietra, ma non ci dobbiamo mai dimenticare che in antico erano molto più realistiche, diciamo, e quindi la veste in questo caso era rossa, la tunica era rossa, era scura la piuma che serviva per scrivere, no? Una piuma d'oca che veniva tagliata con un piccolo coltellino e veniva mantenuta affilata. Io ho provato, mentre quando si studia i disegni rinascimentali cerchi sempre di capire come sono fatti concretamente, ho provato a disegnare e a scrivere con queste penne d'oca ed è veramente difficilissimo. Invece guardando i libri di Petrarca, che quindi in questo posto c'erano i suoi libri che adesso sono dispersi tra la Biblioteca Vaticana, Parigi, il British Museum, però erano tutti conservati qua. E anche dal testamento di Petrarca sappiamo che c'era un quadro di Giotto, una piccola Madonna di Giotto. E questo è impressionante per questo rapporto di Petrarca con gli artisti, con le immagini. Abbiamo conservato in Ambrosiana lo straordinaria edizione di manoscritto naturalmente di Virgilio, su cui Simone Martini, su richiesta di Petrarca, ha disegnato il frontespizio in cui si vede Virgilio che sta riflettendo, quindi il volto del poeta, e poi si vedono dei contadini che stanno lavorando i campi, perché naturalmente sono bucoliche e georgiche, e con una scena di un realismo impressionante e che però anche ci dimostra questo interesse fortissimo di Petrarca per le immagini. La cosa che colpisce, che mi ha sempre colpito in questo posto, è la quiete. È la quiete e la pace. E la casa si affaccia su due giardini. E un giardino è un posto meraviglioso perché ovviamente gli alberi non sono più quelli, ma nelle lettere Petrarca racconta i suoi tentativi da intellettuale di far crescere piante di ogni tipo. E cerca di far crescere piante commestibili e gli va malissimo. Poi a un certo punto pianta una serie di lauri, perché, come dire, il lauro incorona il poeta, poi sapete che Laura è la donna, è la sua amata, sapete anche che si è sempre giocato su questa ambiguità tra il lauro poetico e la Laura in carne ed ossa, se esisteva o meno. E sappiamo che a un certo punto pianta in questo giardino 8 piante di lauro e pochi mesi dopo in un'altra sua lettera confessa che si sono disseccati tutti, quindi da buon intellettuale poco portato al lavoro manuale non riesce a realizzare veramente quello che vorrebbe fare. Però anche questo è interessante, cioè l'idea di costruire i giardini, l'idea della dimensione naturale dell'abitare, che si era persa nel Medioevo, in cui vivevamo nelle città, il Medioevo è lo spazio delle città, viene recuperato da Petrarca. La casa di Bembo a Padova, per esempio, che è l'inizio della nuova tradizione, è una casa nella città ma completamente circondata da giardini. Questa dimensione naturale che poi viene dalle ville che Plinio descrive, le ville dove Plinio abitava e che descrive nelle sue lettere, o quella che possiamo vedere oggi in Villa Adriana a Tivoli, la dimensione naturale diventa fondamentale, il rapporto con la natura diventa fondamentale. E questa è un altro elemento di questo posto che mi colpisce, quello che si vede dalle sue finestre. Paradossalmente mi accorgo che quello che mi interessa di questo luogo non è tanto quello che è quello che è dove è, quello che rappresenta e quello che io vedo da lui, perché quello che non è cambiato troppo, per fortuna, è quello che vediamo dalle finestre. E questo concetto lo cogliamo bene in una delle stanze, nella stanza che è vicina allo studio di Petrarca, perché è una stanza da cui si apre una finestra che guarda la valle. Il rapporto del Veneto, dei Veneti con il paesaggio, è un rapporto unico. E quello che comincia Petrarca, e anche qui sempre mi colpiscono i terremoti generati dai poeti, è che questo rapporto unico con la natura comincia a riverberare, grazie a Petrarca, grazie poi al grande editore di Petrarca, Aldo Manuzio, il grande editore veneziano che non solo fa dei libri bellissimi, perché fa dei piccoli libri che si tengono in tasca e che quindi puoi portare con te e puoi leggere in certi momenti della tua vita, non più come i libri precedenti che erano dei grandi libri che si leggevano solo ad alta voce nelle aule universitarie. Petrarca viene subito pubblicato da Manuzio e insieme ai, per esempio, ai poeti greci che parlano della natura, cioè questo rapporto con la natura è qualcosa proprio che entra profondamente nella cultura veneta. Per esempio, prendiamo la pittura. Nella pittura veneta moltissime Madonne con bambino, per esempio, non sono all'interno di un'architettura, di una bellissima architettura come sono quelle fiorentine, per esempio, ma sono in larga parte immerse nella natura. C'è la bellissima Madonna Locis di Tiziano, in cui Maria con suo figlio sono in una specie di boschetto, è una visione molto ravvicinata, sono dentro la natura. Questa è proprio una caratteristica della pittura del Veneto, l'idea di rappresentare la campagna, la natura. Pensate che in un caso come quello della tempesta di Giorgione, l'ambiente naturale, addirittura un fenomeno naturale come il fulmine, diventa il tema del quadro, diventa l'oggetto della rappresentazione. Quindi Petrarca costruisce un'alleanza fra la cultura del Veneto e la campagna, che è assolutamente unica, che passa nella pittura, nell'editoria, e Manuzio pubblica le lettere di Plinio, in cui Plinio descrive le proprie ville, pubblica Varrone, pubblica gli scrittori antichi dell'agricoltura, il De re rustica, cioè è proprio una riscoperta di una nuova relazione con la natura e col paesaggio. Guardando il paesaggio qui dalla casa di Petrarca, vediamo anche un'altra cosa che mi colpisce tantissimo. Nonostante che il rapporto con la natura, con il paesaggio, fosse stato uno degli elementi caratterizzanti dell'identità di questo territorio del Veneto, è come se oggi questa alleanza fosse rotta. Ricordo che pochi anni fa ci fu una battaglia perché proprio davanti, in fondo, con una, diciamo, qualcosa che si sarebbe potuto vedere da questa finestra, si era lanciata l'idea di una lottizzazione, cioè addirittura di andare a devastare quello che io vedo dalla finestra della casa di Petrarca. Non so se vi rendete conto, cioè qualcosa che nasce nel 1362, che è uno degli elementi fondanti della cultura occidentale, per ragioni, diciamo, di monetarie, andiamo a costruire una serie di villette di fronte a qui. Capite che è qualcosa che poi per fortuna non è successo, ma mi domando quale sia la difficoltà di questa terra di ritrovare quell'alleanza antica. Com'è possibile che il Veneto non capisca l'importanza di mantenere intatto questo rapporto, questa alleanza? Io non sono un fanatico del vecchio Veneto, che era una terra terribile di emigrazione. Pensate che 6 milioni di veneti sono emigrati nell'ultimo secolo, quindi era una terra poverissima, era una terra incontaminata ma poverissima. Personalmente non sento il bisogno di tornare a quella visione, però io credo che dobbiamo ritrovare un'alleanza fra uso del suolo, uso del paesaggio e, come dire, identità di questi luoghi. È qualcosa che è stato trovato nel Veneto del Rinascimento. La villa che nasce da questa casa è anche un progetto politico. La Repubblica Veneta, che ha capito che le nuove rotte atlantiche stanno spostando il baricentro economico dal Mediterraneo ai paesi Inghilterra, Portogallo, Spagna, che fino a quel momento erano stati periferici, diventano improvvisamente centrali. La Repubblica capisce che bisogna investire in agricoltura, che i commerci non saranno più sufficienti, però bisogna intervenire sul Veneto, che è una terra all'epoca paludosa, selvaggia, e trasformarlo. E le ville diventano i nodi di questa trasformazione, che è una trasformazione, come dire, che oggi chiameremo urbanistica, diciamo, nel senso che presuppone nuove strade, nuove canali, nuove vie di comunicazione, che è un progetto economico, perché è un investimento sulla trasformazione di terre aride in terre fertili, o terre paludose in terre fertili, ma è anche un progetto politico, perché la Repubblica di Venezia crea una magistratura apposita, i magistrati ben inculti, che deve governare questa trasformazione. Quindi il Veneto che noi vediamo oggi e che dobbiamo difendere è il frutto di un progetto, e mi domando se non sia possibile oggi ritrovare le radici di quel progetto, cercando di fermare questo proliferare assurdo di capannoni, questo consumo del territorio privo di senso, e che speriamo stia anche uscendo dalle logiche economiche. In qualche modo per me questo luogo è molto più che un luogo fisico, non è un luogo di memoria, è un luogo in qualche modo attivo. Mi pare che ci parli di noi oggi, che parli di un rapporto che dobbiamo ritrovare, e mi pare di qualcosa che è possibile fare. Il fascino che ha per me questa casa è per quello che rappresenta. È innanzitutto è lo sguardo di un poeta, ed è una frattura, un momento in cui qualcosa è cambiato, in cui qualcosa nella mente di chi, come i bambini, i poeti e gli artisti vedono prima, ha capito che qualcosa doveva cambiare, e da lì è cominciato tutto. Quindi questo luogo per me ha il fascino di un luogo rivoluzionario, di un quieto, di una quieta rivoluzione, no? E di una rivoluzione solitaria, di un uomo solo che decide di testimoniare un cambio di paradigma, che è il passaggio dalla civiltà urbana del Medioevo a un rapporto nuovo con la natura. Venire qua per me ha questo senso, non è tanto un luogo fisico per me quanto un luogo dello spirito, è un luogo della memoria ma anche un luogo dell'azione. Credo che venendo qua capiamo meglio la necessità e l'importanza di ritrovare questa alleanza fra sviluppo, economia e cultura.
Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La casa del Petrarca sui Colli Euganei, raccontata da Guido Beltramini. Per ascoltare e scaricare questo programma, lemeraviglie.rai.it.